Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
È con noi Daniele Vicari. Daniele, buongiorno, ciao, come
buongiorno,
stai?
Buongiorno, bene, grazie.
Voi? Noi tutto bene, tutto sommato. Io personalmente sto uscendo da un'influenza che mi ha, come sai, insomma, da una settimana, che 10 giorni che non mi molla, però insomma ci stiamo provando. Senti, siamo qui per parlare di Emanuele nella battaglia, che è il tuo primo romanzo. Romanzo è una parola, secondo me, riduttiva per descrivere questo libro, perché è un po' di tutto: è un romanzo, è un reportage, è un racconto, è una testimonianza, è un po' di tutto, Daniele, questo libro. Io ti vorrei fare subito una domanda. Leggendo il libro, tu sei un regista affermato, leggendo il libro è molto cinematografico, cioè, nel senso, poi è raccontato anche da una persona che si sente che insomma, che ha la mano di uno sceneggiatore che con esperienza. La domanda è: come mai hai deciso per questa storia di non farne un film, ma invece di scrivere un romanzo? Se c'è stato un motivo.
Sì, il motivo è abbastanza, come posso dire, è una decisione che è venuta naturalmente nel rapporto con la famiglia di Emanuele. No, io non volevo inserire tra me e loro nessun tipo di marchingegno.
Sì.
Cioè, volevo che fosse privo di rappresentazione, di autorappresentazione, il nostro rapporto. Per cui ho cominciato a prendere semplicemente degli appunti. E questo perché tutto il lavoro sul libro è basato sullo scambio con loro e sul loro desiderio di raccontarsi e di raccontare cosa hanno vissuto e cosa stanno vivendo. E piano piano questo desiderio è diventato anche il mio.
Raccontiamo un attimo, insomma, la vicenda, che tra l'altro è che tuo libro, te lo dicevo anche fuori onda, è, diciamo, l'evento è drammatico, però si legge come se fosse un giallo. Infatti non voglio neanche fare spoiler, perché vedrete che, insomma, vi appassionerà la lettura e poi alla fine vorrete, come me, insomma, saperne di più, interessarvi ad un caso che è andato sui giornali, lo avrete visto sulle prime pagine, sulle home page dei vari giornali. Purtroppo noi, purtroppo per mille motivi, vediamo questi fatti di cronaca un po' come rappresentazione, ci scorrono davanti agli occhi, e poi se andiamo ad approfondire un attimo, come nel caso di questo libro, Emanuele nella battaglia, la storia di Emanuele Morganti, ci rendiamo conto che c'è un mondo dietro di cose che non sapevamo e che non sospettavamo, e questa è una storia pazzesca, incredibile, che vale la pena di essere raccontata. Quindi, insomma, è la storia sostanzialmente di un pestaggio avvenuto 2 anni fa all'esterno di una discoteca ad Alatri, in provincia di Frosinone. Emanuele è un ragazzo di 20 anni di un paese vicino, Tecchiena, un paese vicino Alatri, e ovviamente accade questo pestaggio. Il ragazzo viene ricoverato subito in ospedale, prima a Frosinone se non sbaglio, poi viene portato in soccorso a Roma, dopo poche ore muore perché il pestaggio è stato, tra l'altro, violentissimo. Da lì nasce un percorso fatto di indagini, ovviamente istituzionali da parte delle forze dell'ordine, ma anche parallelamente la famiglia e soprattutto la figura della sorella Melissa, che è una figura, oserei dire, Daniele, è la protagonista di questo libro insieme a Emanuele, cioè è un personaggio chiave della tua storia, che inizia a voler capire che cosa è successo realmente. Poi ovviamente si scopre leggendo il... Questo per raccontare un attimo la vicenda. Come ti sei, se posso chiederti, come ti sei avvicinato a questa storia?
Mi sono avvicinato a questa storia perché conoscevo Emanuele. Lo conoscevo da molti anni, conosco suo padre da più di 30 anni perché è stato uno dei primi frequentatori del bar di mia madre, perché Peppe si chiama, Peppe ed Emanuele venivano a caccia nella zona da cui provengo io, che è Collegiove in provincia di Rieti, e l'unico bar del paese è quello di mia madre. E Peppe è stato uno dei nostri primi clienti, e poi nel tempo siamo diventati più che conoscenti, direi amici, soprattutto con mia madre, cioè, perché Peppe è andato a vivere gran parte del suo tempo, lo vive su a Collegiove, e questo ragazzo era innamorato delle nostre montagne, e quindi era anche amico dei miei nipoti. Quando ho visto la sua foto sul giornale, penso come è accaduto a tutti, con questo di in più rispetto al fatto che lo conoscevo, ho preso un colpo e ho cominciato ad avere paura. Cioè, quando la violenza ti è così prossima, ti è così vicina, hai paura. Ed è, mi è successa una cosa simile a quella che mi accadde all'epoca di Diaz, cioè sì, dei fatti della Diaz, dove c'erano tutti i miei amici che erano lì a Genova, alcuni tra l'altro conoscenti anche tra i poliziotti, e quando vidi in televisione questo disastro cominciai a tremare, e ecco, quando mi succedono queste cose mi scatta il bisogno di affrontarle, ecco, non voglio tenere dentro di me la paura, la voglio condividere con gli altri.
Prima di dare la parola a Boris, volevo dire, questo romanzo tu racconti nel primo capitolo lucidamente i fatti per come sono avvenuti, e poi c'è tutto quello che c'è dietro, e dietro secondo me c'è, magari poi approfondiremo meglio, c'è anche molto, così come accadde anche per Diaz, c'è anche molto che racconta questo paese, le nostre province, adesso senza andare a soppesare, diciamo, quello che c'è di più, quello che c'è di meno, che poi si scopre nel corso della lettura, però le nostre province, non so, il rapporto con dei giovani con le droghe, la criminalità, micro e macro criminalità, insomma c'è tanto proprio di del nostro paese, io credo, Daniele, qua dentro.
Beh, per forza, perché il nostro, come tutti gli altri paesi, ha delle complessità che vengono nascoste dalla battaglia mediatica, che poi sia una battaglia politica o sia una battaglia, diciamo, sui social, che diventa anche molto personale, non è che faccia molta differenza, perché questa battaglia nasconde, questa guerra mediatica nasconde la realtà dei fatti il più delle volte, tutto diventa propaganda. Noi stessi ci adeguiamo a questa propaganda e ci facciamo interpreti di un personaggio. Che cos'è Facebook se non il nostro, un modo di rappresentarci? È prima di tutto la nostra faccia pubblica, no? Lo dice la parola stessa.
Certo.
Questa attitudine così aumentata, moltiplicata dai social, fa sì che la realtà diventi non più visibile, ma più inconoscibile. Cioè la realtà si inabissa, non solo intorno a noi, ma anche dentro di noi. Allora, nel momento in cui ho cominciato ad affrontare il lutto, perché di questo si tratta, perché è morto un ragazzo che conoscevo, ho cominciato ad affrontare il lutto, l'elaborazione del lutto è diventata il tentativo di conoscere non tanto e non solo i motivi per cui Emanuele è morto, ma tutto ciò che in qualche modo può avere avuto a che fare con questa morte.
Entreremo da pochissimo nel vivo del libro Emanuele nella battaglia, lo ricordo, edito da Einaudi, tra l'altro poi ci sarà anche una presentazione di cui parleremo fra poco, il libro verrà presentato alla Feltrinelli Appia alle ore 18 di oggi, dico bene?
Di domani. Domani, mercoledì 16 ottobre alle, sì, 18, c'è Fabrizio Gifuni che legge alcune parti del libro e Evelina Sant'Angelo che coordina questo dibattito.
Bene, fra pochissimo torniamo a parlarne, intanto però volevo far ascoltare un po' di musica perché ci hai portato una bellissima playlist musicale, quindi partiamo da Nick Cave, sì. Vuoi introdurre la scelta che hai fatto, spiegarla?
In questa meravigliosa canzone di Nick Cave, la vittima e il carnefice si mescolano.
Bene, ascoltiamolo insieme. Meravigliosa Nick Cave and the Bad Seeds con la voce anche di Kylie Minogue, Where Wild Roses Grow, un pezzo veramente molto bello, grazie a Daniele Vicari che ci accompagna oggi con chiacchiere, con musica, chiacchieriamo insieme su Emanuele nella battaglia, il suo libro edito da Einaudi che domani, lo ribadiamo, presenterà alle 18 alla libreria Feltrinelli Appia. Boris Sollazzo, avevi una domanda?
Sì, no, mi aveva colpito leggendolo, a me ha ricordato un po' A Sangue Freddo di Truman Capote, no? Cioè il tentativo, anche se c'è un coinvolgimento emotivo diverso, uno stile diverso, il tentativo di contestualizzarlo senza la demonizzazione, ma cercando di capire con uno sguardo d'assieme perché questa cosa è successa, cioè dove è successa, che cosa può aver scatenato quella che comunque al di là dell'atto criminale sembra un'esplosione di follia, no? Cioè che è veramente difficile da spiegare. La cosa più interessante forse di A Sangue Freddo è che non trovi le motivazioni dei colpevoli, ma capisci in che mondo si muovono, e qui ho avuto la stessa impressione.
Ma quando si fa un lavoro di immersione in una determinata realtà inevitabilmente questa realtà si manifesta in tutte le sue contraddizioni. Secondo me che lo scrittore, il narratore, il regista deve avere nei confronti di queste contraddizioni la massima apertura, perché altrimenti si rischia di finire in discorsi teorici, no? Lo facevamo prima durante la messa in onda della canzone. Il discorso teorico è più interessante la vittima, più interessante il carnefice, a parte il fatto che questo tipo di discorso lo trovo anche offensivo, sì. Perché nel momento in cui c'è qualcuno che uccide qualcun altro, non stiamo parlando di semplicemente di personaggi, ma di fatti realmente accaduti, c'è bisogno di un grandissimo rispetto. Ma perché si semplifica dicendo che esiste un'alternativa tra vittima e carnefice? Si semplifica proprio perché nel momento in cui ti immergi nella realtà, se ti chiudi e chiudi i pori della tua pelle, non senti più la complessità che ti si muove intorno, e allora per esempio ti puoi innamorare del carnefice.
Certo. Senti, tra l'altro io adesso tra poco dobbiamo andare alla pubblicità, però volevo questa storia è complessa, perché che cosa succede? Emanuele viene, come abbiamo detto, picchiato selvaggiamente fuori da una discoteca di Alatri in una notte di marzo, se non sbaglio, di 2 anni fa, del 2017. Poi parte un'indagine, vengono arrestate delle persone, prima due ragazzi, due amici, diciamo così, poi altre due persone a distanza di tempo. Non si riesce bene a capire il meccanismo con il quale queste persone siano collegate da principio alla storia, chi ha fatto cosa, chi ha veramente partecipato e in che modo, attivamente o no. Quindi parte proprio un'indagine. Al di là dell'indagine, diciamo, ufficiale, che poi porterà appunto al processo che è in corso, c'è un'indagine parallela, appunto, come dicevo, che fa Melissa. Melissa è la sorella di Emanuele, che è un personaggio che mi ha... Io ti dico le cose come le sento, Daniele, su questa storia. È un personaggio che mi ha conquistato. Dico personaggio perché fa parte del tuo romanzo. È chiaro che è una persona. Io poi mi sono andato a riguardare anche le sue interviste, con una forza incredibile, e che è l'unica all'interno della famiglia, o forse magari ognuno reagisce poi a modo suo, no? Però lei si prende sulle spalle tutta la famiglia e dice: no ragazzi, qui dobbiamo capire che cosa è successo. E soprattutto dice una cosa per me bellissima, cioè non importa quale sia la verità, cioè anche a costo di scoprire, perché a un certo punto cominci anche a pensare che forse la persona che è tuo fratello, una persona che pensavi di conoscere, magari non la conoscevi così bene in casi di questo genere, e cominci a mettere in discussione tutto. Dice: ma io voglio sapere come sono andate le cose, e fa una ricerca della verità che io ho trovato commovente, ma veramente, cioè proprio nel senso che mi sono commosso leggendo questa... È un po' il fulcro della... Cioè, ripeto, oltre ad Emanuele, che è una presenza assenza purtroppo all'interno del libro, lei è un po' il fulcro della storia. L'hai concepito con lei, questo libro? Immagino che avete fatto degli incontri anche insieme in cui ti ha raccontato delle cose.
Quello con Melissa è stato uno scambio molto bello e posso dire anche profondo, perché non è stato l'incontro tra uno che voleva scrivere un libro e una persona che voleva raccontarsi. È stato un incontro tra due persone che volevano capire. E anch'io mi sono commosso, nel senso che ho più volte sentito talmente forte il dolore di questa persona che in qualche modo, e questo credo che si capisca anche dal libro, in qualche modo qua e là io mi identifico in lei, nel suo sguardo, no? Ed è per me questo diventato a un certo punto anche la guida per scriverlo, il libro. Perché lo sguardo di Melissa è uno sguardo allo stesso tempo disincantato e disincarnato. Cioè è disincantato perché lei per molti anni non è vissuta nel suo paese, a Tecchiena, quindi tornando a Tecchiena dopo 15 anni di assenza ha dovuto cominciare a rifrequentare questo luogo e a conoscerlo da capo. Ovviamente provando ad orientarsi in una realtà che in parte conosceva, in parte non conosceva, e scoprendo delle cose che non sapeva. Però è anche uno sguardo disincarnato, perché lei è una persona che ha una profonda intuitività anche razionale, cioè lei capisce, analizza le cose in un modo estremamente interessante, ha degli strumenti culturali che mette in campo in questa ricerca, si vede dalle interviste che trovate in sì. rete. E questi strumenti culturali sono stati fondamentali anche per me per trovare la chiave di lettura della storia e quindi la chiave di accesso alla scrittura del libro.
Io dico, forse dico una cazzata, però insomma a me, quindi correggimi se sbaglio, però a me, leggendo il libro, sono due storie completamente diverse ovviamente, però mi è tornata un po' alla mente una figura, quella di Ilaria Cucchi, che sorella di Stefano, che in qualche modo ha avuto una grande visibilità, per fortuna, anche nel raccontare la sua determinazione nell'andare a trovare una verità. E io le ho trovate simili da questo punto di vista, cioè due donne, due sorelle che in qualche modo dicevano basta, qui bisogna arrivare a una verità su questa storia, qualunque sia, però io devo sapere come stanno le cose, con una grande determinazione e anche la forza, parlo di Melissa in questo caso, di dire fermi tutti, non facciamo violenze, non facciamo vendette, non facciamo gesti strani, dobbiamo come dire, arrivare a una verità e dobbiamo essere d'aiuto, tra virgolette, alle forze dell'ordine, agli inquirenti che devono... Cioè, ho trovato, non so, magari è una cosa folle, però insomma, no, me l'ha ricordato.
No, non è affatto folle, mi dai la possibilità di dire una cosa che penso da molti anni. Il fatto, se andiamo scorriamo con la nostra memoria quali sono queste figure, diciamo, di Antigone pubbliche,
sì,
dalla madre di Aldo Brandi fino a Ilaria Cucchi per arrivare a Melissa, noi ci rendiamo conto che queste donne che sopravvivono ai loro congiunti, che siano figli, fratelli o mariti, si caricano sulle loro spalle non solo il compito di comprendere cos'è accaduto per fare giustizia, ma si caricano sulle loro spalle un compito ancora più grande, che è quello di permettere a tutti noi di comprendere chi siamo. E questa è l'unica forma di eroismo che vedo nel mondo contemporaneo. Questa cosa qui al massimo la vedo nelle donne curde che combattono adesso contro un nemico gigantesco per loro, prima contro un nemico feroce ma che sono riusciti a battere, perché in qualche modo in questo passaggio storico, secondo me, le donne hanno avendo subito il potere per millenni, stanno cominciando ad elaborarlo. Noi uomini siamo ancora nella fase dell'innamoramento del potere. E in qualche modo, ecco, Melissa, quando entra dentro la carne viva della società, del mondo che ha prodotto la morte di suo fratello, vede dov'è il potere, cioè capisce dov'è posizionato esattamente il potere. Quindi non stiamo parlando di un potere piccolo, perché è vero che le persone che hanno ammazzato Emanuele sono dei piccoli, diciamo, ladruncoli, piccoli spacciatori, soggetti, diciamo, piuttosto infimi della realtà locale. Ma quale potere più grande esiste rispetto a quello di poter togliere la vita a una persona? Quello è il massimo del potere possibile, cioè io ti tolgo la tua vita. Quindi lei riesce a capire dov'è il potere e permette anche a me di indovinarlo. Okay? Quindi in qualche modo attraverso di lei il libro è anche una riflessione su questa cosa, cioè dove si posiziona il potere intorno a noi.
Sul discorso del potere torneremo senz'altro tra poco, dovevo fermarmi per la pubblicità, torniamo fra pochissimo a parlare di Emanuele nella battaglia con Daniele Vicari in studio e in Audi, l'editore, vi consiglio assolutamente di acquistarlo e leggerlo, poi vedrete che si legge veramente con una grande velocità, perché è una storia che ahimè, appassiona molto leggere e scoprire appunto degli elementi, come ti dicevo anche in preavo Daniele, degli elementi che vanno in qualche modo approfonditi, belli da approfondire. Ci fermiamo un attimo. E allora qualcuno ci scrive, Paolo al 3899 106 600, appena acquistato il libro, devi sapere Daniele che prima io dicevo sempre questa cosa, no? Dicevo, quando, trasmettendo la mattina nel morning show, dicevo sempre, quando apriranno le librerie andate subito a comprare questo libro, perché sapete che vi potete fidare. Adesso cosa accade? Che con Amazon eccetera mi dicono in tempo reale che stanno acquistando il libro, quindi insomma i tempi che cambiano, no? Pretty Vacant Sex Pistols, perché, se c'è un motivo particolare?
Perché il tema della canzone è il senso del vuoto, il senso di vuoto,
sì,
esistenziale, culturale, morale, civile. E questo senso di vuoto, in qualche modo indovinato da questa band straordinaria che ha fatto la storia della musica, sì, contemporanea, questo senso di vuoto non è mai passato. Nel momento in cui è stato nominato, noi riusciamo a vederlo e non abbiamo scuse. È lì, quindi dobbiamo farci i conti.
Sì, vai.
Sì, no, volevo chiederti della illustrazione in copertina di Davide Orlandelli. perché è di una semplicità e secondo me di una potenza straordinaria. E come è nata, se è stata una sua intuizione, se tu hai chiesto, perché insomma possiamo dirlo tranquillamente, nella prima di copertina c'è quest'uomo da solo e poi c'è una folla nella quarta di copertina, no? Quindi tenendolo aperto si vede questa, diciamo, linea rossa su cui stanno contrapposti questo singolo con questa collettività, che secondo me racconta il libro, per una volta la copertina racconta il libro in una maniera straordinariamente efficace e immediata, e mi faceva piacere che ce la raccontassi.
No, ti ringrazio di aver fatto questa osservazione, perché Davide Orlandelli è lo storyboard artist dei miei film, quello che ha disegnato Diaz per esempio, e con Davide abbiamo uno scambio molto profondo, e quando abbiamo cominciato a riflettere con Einaudi sulla copertina, io non ero soddisfatto delle idee che avevo tirato fuori né quelle che mi erano state proposte, perché mi mancava qualcosa. Allora ho chiamato David e gli ho detto: dico, senti, io voglio esprimere il concetto di solitudine pubblica, che è una cosa di cui non si parla più, ma all'inizio del secolo scorso aveva caratterizzato il dibattito politico-culturale ed era entrata nell'arte, diciamo, contemporanea. Allora lui è venuto a casa mia, siamo stati un giorno insieme e a un certo punto ha detto: solitudine pubblica vuol dire che uno è consapevole di essere da solo anche se è in mezzo agli altri, sì, no? E in qualche modo, quando è che diventa veramente consapevole? Quando si ritrova contro tutti gli altri. E ha tirato fuori questo semplice, apparentemente semplice disegno che esprime non solo questo concetto ma questo sentimento, ed è per questo che secondo me, infatti non sei il primo che mi dice che la copertina è bella, perché colpisce
molto. È molto d'impatto, sì, semplice, molto, molto forte, diciamo, al tempo stesso.
Perché non so se poi, diciamo, leggendolo, forse la cosa più struggente della descrizione di ciò che è successo non è la violenza, ma è quell'azione di Daniele che sostanzialmente comincia a girare attorno, no? A questa discoteca, decidendo che cosa fare, se rientrare, che fa capire che lui ha la consapevolezza di questa.
Hai detto Daniele,
Emanuele,
scusa, però è un bel lapsus, è un bel lapsus. Adesso ti rispondo anche sul lapsus.
Che sembra che lui abbia la consapevolezza di questa sua estraneità, no? Di fronte a quello che forse poteva, aveva in qualche modo già intuito, come se stesse già capendo quello che stava succedendo.
Allora, Emanuele è un ragazzo, diciamo, con delle doti non comuni, non solo rispetto alla sensibilità che aveva, almeno per come l'ho conosciuto io per esempio l'ho visto 2 settimane prima che venisse ucciso, perché ero su da mia madre. Quando vado su a trovare mia madre, a volte lei va a fare delle cose in casa, va in bagno, no? Quindi io rimango al bar e faccio il caffè agli avventori. Sì. È entrato Emanuele, mi ha chiesto un bicchiere d'acqua, gli ho fatto un caffè e lui mi ha ringraziato con quel sorriso che rendeva il suo grazie qualcosa di più, cioè qualcosa di più caldo, cioè era un sorriso di amicizia. E questa sua sensibilità la esprimeva nei rapporti con gli altri tantissimo. E quindi io mi sono, in qualche modo, ho immaginato che in quella situazione Emanuele avesse cominciato a percepire, nella situazione in cui viene aggredito dentro la discoteca e poi fuori, ho immaginato che lui avesse cominciato a un certo punto a percepire il fatto che tutti questi nemici che aveva intorno erano in qualche modo delle persone che non solo lui non conosceva, ma lui non vedeva. E quindi i colpi che ha cominciato a ricevere e che arrivarono da tutte le parti erano colpi di fantasmi. E allora io ho tentato di raccontare il fatto che questo ragazzo coriaceo, e questo termine lo usano i magistrati quando descrivono l'azione, sì, perché si stupiscono del fatto che lui non cada, ho cominciato a immaginare che questo ragazzo, con la sua sensibilità, ha percepito la morte e in qualche modo in qualche modo l'ha fronteggiata con una forza fisica che ha fatto arrabbiare i suoi nemici, fino al punto da renderlo ai loro occhi odioso, perché non cadeva, perché non si arrendeva.
Certo.
E questo fanno i bulli. Senti, i bulli ti distruggono perché tu sei alla loro altezza, cioè quando non cedi ti distruggono.
Che in maniera un po' diversa, un po' quello sembra, no? Che quasi possa essere successo con Stefano Cucchi, no? Cioè un ragazzo estremamente fragile e sensibile che però ostinatamente porta avanti, no? un percorso di stoicismo, là anche magari un po' per paura, però c'è quell'aspetto là, no? Cioè come non creare nessuna empatia verso il carnefice, cioè da parte del carnefice. Non so se l'hai sentito questa.
Assolutamente sì, cioè allora il fatto che noi in questo momento storico ci siamo innamorati dei carnefici, ci piacciono i boss, ci piacciono i re, le regine, ci piacciono i papi rappresentati al cinema, in televisione, dappertutto, noi ci piace il potere. Questo fatto fa passare noi stessi, cioè le vittime di questo potere, in secondo piano. È chiaro che io psicologicamente, psicanaliticamente cerco di riconoscermi in chi vince, non in chi perde, ma nel momento in cui mi riconosco sempre e solo in chi vince, io in qualche modo legittimo il potere ad annientarmi. E questa dinamica è una dinamica che secondo me noi non abbiamo ancora capito fino in fondo. Questa dinamica è in campo quando gruppi di persone agiscono violentemente, che siano i poliziotti, i carabinieri di Cucchi, i poliziotti della Diaz o i malavitosi, piccoli malavitosi di Alatri, non fa molta differenza, perché sono dei gruppi che si autosostengono e che in qualche modo vogliono affermare il loro piccolo potere su quella situazione lì.
Senti, proprio partendo da questa riflessione sul potere, ma anche un po' allontanandomi da questa, volevo farti un'altra domanda. Prima però voglio mettere Jimi Hendrix su con Hey Joe. Vuoi dire due parole o l'ascoltiamo così subito al volo?
Ascoltiamolo e poi ne partiamo.
Hey Joe, Jimi Hendrix su Radio Rock. Allora Daniele, dici di Hey Joe, di questa tua scelta.
Allora, Hey Joe è una esortazione amicale e allo stesso tempo è una, in qualche modo è il discorso della è il discorso di uno che comprende dove sta andando Joe. Joe sta andando con una pistola in mano ad ammazzare la sua vecchia signora.
Sì.
Uccidere e poi nascondersi, Joe lo prende come un, lo mescola col suo desiderio di libertà, ed è lì che fallisce Joe. Il cantante, il poeta, glielo dice. Allora, questo fatto di poter parlare col carnefice guardandolo negli occhi è un desiderio, diciamo, importantissimo che proviamo tutti noi che raccontiamo le storie. Però poi non dobbiamo mai dimenticare che Joe ha una pistola in tasca.
Certo. Senti Daniele, io ti volevo fare, volevo aprire una riflessione, poi ci sarebbe così tanto di cui parlare di questo libro. Ricordo, Daniele Vicari è con noi per parlare di Emanuele nella battaglia, romanzo, romanzo ma anche reportage di una storia realmente accaduta 2 anni fa, la vicenda tragica di Emanuele Morganti, ucciso fuori da una discoteca ad Alatri. Nell'immediatezza degli eventi, qualche giorno dopo, sono cominciate a uscire su Facebook dei gruppi, delle persone che hanno cominciato a dire Emanuele Morganti ucciso sì perché drogato, perché spacciatore, perché, mettendo in giro delle voci da questo punto di vista su Emanuele. E tra l'altro devo dire lì con grande dignità e con grande anche, appunto, come dicevamo prima, voglia di capire. La sorella dice: io sono sicuro che mio fratello non sia né un drogato, tra l'altro mio fratello non beveva nemmeno, insomma, però voglio capire come stanno le cose, voglio andare a fondo. Io questo fatto di dire era un drogato, era uno spacciatore, era, e poi ovviamente c'è tutto uno sviluppo di inchiesta su questo, da una parte mi fa ribrezzo, no? Cioè penso che sia indichi in qualche modo la cattiveria dell'uomo o di alcuni uomini, però dall'altra mi viene quasi da capirlo da un certo punto di vista, Daniele, perché certe volte forse non, noi non siamo non lo so, dimmi se sto dicendo una cazzata anche qua, non siamo attrezzati per capire le cose se non ci mettiamo una spiegazione precisa. Cioè la violenza folle, la violenza gratuita, la cattiveria indiscriminata, non le capiamo se non diciamo vabbè, ma noi anche persone comuni, vabbè, ma sarà stato un drogato, vabbè, ma sarà stato uno spacciatore, vabbè, ma anche nel caso Cucchio, in tanti casi, cioè ci sono sempre queste zavorre che in qualche modo ci permettono di razionalizzare delle cose che hanno, che sono ben poco razionalizzabili forse.
Ecco, forse sostituirei questo termine che ho usato, razionalizzare, con il termine allontanare.
Sì.
Cioè, in qualche modo noi allontaniamo da noi le cose che sì. accadono perché ci fanno male. Quindi diciamo, sì, hanno ammazzato di botte Emilio, però magari se l'è meritato, no?
Sì.
Da questo punto di vista, subito dopo le domande che si fanno i media quando accade un omicidio, sull'assassino, subito dopo queste domande riguardano la vittima e quasi sempre si fa un processo alla vittima.
Sì.
Per certi versi il processo alla vittima, che siccome è morboso, diventa più interessante del processo all'assassino. Da questo punto di vista anche credo che i miei colleghi cineasti, ma anche diciamo gli scrittori che quando parlano in pubblico e dicono che raccontare il male, raccontare il cattivo, raccontare Raskolnikov è più interessante che raccontare diciamo la vittima, secondo me sbagliano, perché non è vero, non accade questo. La vittima viene raccontata molto di più, soprattutto viene vilipesa, e questo fa parte del nostro innamoramento del potere, nel senso che per noi non è vero che è sacra la vittima, è sacro l'assassino, è sacro il colui che gestisce il potere, che esercita il potere,
certo.
Perché ci rassicura. È per questo che il gangster nella storia del cinema è una figura straordinaria. Il gangster attraversa tutta la storia del cinema e noi siamo innamorati di questi personaggi perché fanno per conto nostro cose che noi non faremmo mai, e alla fine poi muoiono anche giustamente, e quindi noi siamo anche consolati dalla loro morte,
certo.
Perché ci hanno fatto vivere l'indicibile, l'impossibile e l'irraccontabile, e poi sono giustamente anche morti, quindi noi ci sentiamo anche in pace.
Ma a me la storia di sì, scusami, aggiungo questo, la storia di Emanuele mi fa risuonare in me in qualche modo anche un tema che abbiamo un po' lambito con questa osservazione qui, che con questa chiacchiera che abbiamo fatto sul discorso del potere, ma anche dell'incapacità a comprendere certe dinamiche umane. Io, ragazzi, succede una cosa, Emanuele, poi lo leggerete nel libro, esce nella discoteca, viene picchiato selvaggiamente, però poi succede un evento, capita una cosa, succede una cosa che poi si scoprirà, insomma, con l'indagine diventa, come dire, purtroppo decisiva nella sua morte. E questo elemento qua a me mi inquieta, mi toglie strumenti, perché penso alle volte a quanto fragili siamo, quanto siamo al limite a volte, no? Quanto certe situazioni, veramente il concetto, certe volte di sliding doors, cioè nel senso, cioè ti immedesimi in Emanuele, perché dici, cazzo, io magari una volta ho risposto male a uno da una parte e non so cosa ho rischiato, e magari mi ha detto bene perché... Io mi ricordo sempre, una volta ero a un semaforo, a un certo punto mi suona uno dietro, io istintivamente ho rallentato perché volevo, cioè nel senso, per dargli il senso, no? Cioè, ho avuto proprio questa reazione di dire, sai che c'è, ti faccio perdere più tempo di quello, che forse è cosa che non avrei dovuto fare, no? Però lui mi ha sorpassato, mi ha tagliato la strada e poi, rivolto verso di me con il viso rosso, mi ha sputato addosso, però aveva il finestrino chiuso, quindi si è sputato dentro la macchina il finestrino. Mi ha fatto molto riflettere questa cosa, perché ho pensato che c'è una rabbia in giro fortissima, e alle volte veramente è incomprensibile, cioè è un rischio quotidiano, no? Vivere la nostra vita, Daniele, non so, c'è anche questa riflessione qua che io ho fatto. Immagina ragione, Leone, sì, esattamente.
Ma io da ragazzo andavo spesso in discoteca, dove stavo io era l'unica cosa che si poteva fare, anche se era distante una settantina di chilometri, andavo ad Avezzano, c'è una discoteca di Avezzano. E in questa discoteca ogni fine settimana c'era una rissa.
Sì.
E io mi sono ritrovato più volte coinvolto, anche involontariamente, in queste risse. La violenza è qualcosa che ci affascina, cioè la violenza è qualcosa che ci parla. Anche quando viene uccisa una persona come è stato ucciso Emanuele, il gesto non ha alcun senso. Noi, secondo me, prendiamo una toppa clamorosa. Quel gesto lì purtroppo ha il senso preciso dell'affermazione di un essere umano o più esseri umani nei confronti di un altro essere umano, che poi è quello che viene ucciso. Allora questa dinamica noi non possiamo trasformarla subito nel nulla, perché è la dinamica di potere che in qualche modo agisce dentro la nostra società, ed è la dinamica di potere che fa sì che l'uomo che si è fermato al semaforo e ha sputato sul finestrino, in qualche modo, se avesse avuto una pistola, avrebbe sfondato quel vetro e ti avrebbe ucciso.
Sì.
Perché in quel momento lì lui si è sentito più forte di te e voleva esercitare questa sua potenza.
Rischia di essere una domanda infinita, ti chiedo comunque una risposta telegrafica perché siamo alla fine, però leggendo il libro, dove tu poi metti tante cose, nel senso che non metti solo Emanuele, metti anche molto di te, no, delle tue riflessioni sul cinema, mi è venuto in mente che in qualche modo se c'è un filo rosso nel tuo racconto cinematografico è quello di indagare sempre il lato oscuro dei tuoi protagonisti, no? Cioè, tu non ti appassioni al carnefice, però cerchi di indagare quel vuoto. Mi viene in mente Il passato nella terra straniera, Diaz, lo stesso Velocità massima, persino L'orizzonte degli eventi, no? Con quel Mastandrea che si porta dietro un passato che non riesce a processare. E non so perché me ne sono reso conto non tanto vedendo i film, ma sono riuscito forse a teorizzarlo solo leggendo il libro. E mi chiedo se è stato un processo anche tuo, cioè che metterlo sulla pagina piuttosto che girarlo ti abbia aiutato anche a capire meglio quello che fai, oltre che la storia di Emanuele.
Beh, la scrittura ha questa magia, no? Poi tu hai scritto tanti libri, quindi lo sai. La scrittura ha qualcosa di magico, perché tu porti attraverso la mano, attraverso la penna o attraverso la tastiera, porti le tue pulsioni, sia quelle più profonde, irrazionali, sia quelle più strutturate, cioè quelle che hanno a che fare con la tua formazione culturale. Quindi la scrittura, più ancora del cinema, in qualche modo ti porta a scoprirti, almeno questo è l'effetto che ha fatto a me, ti porta a metterti in gioco. Per me raccontare la storia di Emanuele ha significato proprio questo, cioè mettermi in gioco e mettere in gioco anche il mio modo di concepire il cinema. Mentre parlavi mi veniva in mente un film di Cronenberg, La mosca, ok? Il mostro viene da dentro. Poi spesso lo raccontiamo fuori di noi, ma il mostro viene da dentro. Ed è per questo che io dico che è banale il discorso che si fa spesso sul fatto che è più interessante raccontare il carnefice della vittima, perché non esiste nessun essere umano che sia semplice o banale. Tantomeno una cosiddetta vittima, che è una persona che ha subito un torto mostruoso, un'ingiustizia, e che addirittura ha provato anche a combattere, come tutti i casi che abbiamo citato qui nella nostra discussione. Ciascuno nel contesto in cui è, ha portato avanti questa battaglia. Ecco perché il libro si intitola Emanuele nella battaglia, perché Emanuele questa battaglia l'ha fatta. Adesso tocca a noi non lasciarlo più solo. Perché siamo noi che lasciamo sole le persone che vengono distrutte, che vengono messe ai margini, che vengono ammazzate. Siamo noi, diciamo, non lo dico in termini di colpa, perché io penso che dovremmo superare la fase della società della colpa, sì, e diventare una società, diciamo, della responsabilità. Lo dico proprio in termini di responsabilità. Cerchiamo di capirci, ecco.
Hai detto una frase fondamentale, Daniele. Secondo me, io devo chiudere, ma mi ero appuntato tra le domande da farti, ma forse mi hai già risposto con la prima risposta. Se pensavi alla la possibilità di una trasposizione cinematografica del tuo romanzo, ma mi pare di capire che tu lo hai concepito solo per la forma, diciamo, che ha preso, quindi quella che ti sei sentito di dare a questa storia.
Al momento non sento questa necessità così impellente, perché devo ancora digerire il libro. Però per fare questo film ho bisogno di incontrare delle persone che lo vogliono davvero, anche loro. altrimenti non mi imbarco. Certo. Una cosa così.
Bene, io devo chiudere, però ci sono altre due canzoni che ha scelto Daniele, molto belle, che ascolteremo se Boris e Tatiana vogliono subito dopo, quindi rimanete in ascolto perché arrivano Eric Clapton con Tears in Heaven e i Pink Floyd di Comfortably Numb a chiudere la playlist Daniele Vicari oggi, quindi li ascolteremo subito dopo la pubblicità. Io ringrazio.
Canzone che Clapton ha dedicato, sì, a suo figlio caduto da un grattacielo e morto.
Sì.
Ho scelto quella canzone perché ha a che fare con il lutto.
La canzone meravigliosa e tremenda, insomma.
Andiamo domani alle 18
alla Feltrinelli,
sì, di Via Appia, giusto?
Domani alle 18 a Feltrinelli di Via Appia 427 con Fabrizio Gifuni che legge alcune parti del libro.
Benissimo, ringraziamo Daniele Vicari. Io vi consiglio assolutamente oggi di andare, se preferite, negli store digitali, altrimenti fisicamente in una libreria, ed acquistare Emanuele nella battaglia, il romanzo, reportage di Daniele Vicari, che è stato con noi quest'oggi, che ringraziamo. Ti aspettiamo presto, Daniele, anche per mettere un po' di musica e basta fare due chiacchiere. Grazie Daniele Vicari. Grazie a tutti voi, The Rock Show finisce qui, l'appuntamento è a domani mattina alle ore 6 con Alessandro e Maurizio, adesso vi lascio con Boris e Tatiana con voi sino alle 13.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.